La magnolia, solitaria nel cortiletto, inverdito di muschi, insaporava del suo profumo il silenzio notturno possente di mollezza nella notte, contro il grande elce austero, tutta molle della sua cerea carne. Così D'Annunzio si fa portavoce di una passione mortale. Una passione racchiusa nei petali color avori della magnolia, la regina indiscussa dei giardini. Il profumo cocente e possente di questo fiore, che ha la particolarità di crescere in posti completamente diversi tra loro, ci inebria di dolcezza. Dalla fragranza delicata della magnolia, passiamo al piacevole suono del brano dal titolo omonimo romantico Bocciolo, composto da John Bryan come bonus EP della colonna sonora di Magnolia. Un capolavoro firmato Paul Thomas Anderson, datato 1999 e considerato dalla critica come il più imperfetto dei migliori film dell'anno. Una perfetta imperfezione dettata da vite umane che si intrecciano, esistenze catapultate dentro un'atmosfera di ineluttabilità del fato. Tutto, in Magnolia, sembra agire secondo la regola del non può essere, dunque è. E quella sensazione di fatalità del mondo si respira sin dal prologo di apertura del film. Una voce fuori campo, quella dell'illusionista, attore e scrittore statunitense Ricky Jay, narra tre storie di coincidenze, rispettivamente un omicidio colposo e annesso suicidio e un suicidio trasformato in un insensato omicidio. Questi fatti incredibilmente strani non possono certamente essere definiti come qualcosa che è accaduto. E qualcosa accade anche attorno alla Magnolia Boulevard di San Fernando Valley, Los Angeles, nell'arco di una sola giornata che si estende lungo i piacevolissimi 188 minuti di pellicola. Herb Partridge, produttore televisivo e malato terminale, è divorato dal rimorso per aver abbandonato il figlio da adolescente e l'allora moglie malata. Anche la giovane moglie Linda, in preda al senso di colpa per essersi resa conto troppo tardi di amare l'anziano marito, sposato puramente per interessi economici. È Phil Pharma, infermiera a domicilio, ad accogliere la richiesta del paziente. Pronto persino ad acquistare telefonicamente riviste porno con l'intento di contattare quel figlio che per tali riviste reclamizza. Frank Megley, difatti, si guadagna il pane conducendo un programma televisivo sulla supremazia fallica, una specie di ciotola qualunque il cui motto è seduci e distruggi. E chi altro può vestire i panni di Frank se non lo sfacciato e ingellato Tom Cruise? Interpretazione che gli ha fruttato un Golden Globe come miglior attore non protagonista. Televangelista dei poteri del membro, Frank è un uomo che in realtà nasconde una grande sofferenza per l'affetto mancato del padre. Saldo nella sua parte di uomo spregevole, per gran parte del film, lo ritroviamo poi al capezzale del padre con le mani serrate in lacrime. La telecamera si sposta veloce tra un profilo e l'altro. Ora è Frank, un momento dopo è Jimmy Gator. Conduttore di un programma televisivo su bambini prodigio, in grado di recitare a memoria la Carmen di Bizet, Jimmy scopre di avere solo 2 mesi di vita a causa di un tumore alle ossa e tenta di riavvicinare la figlia cocainomane Claudia, di cui ha abusato da bambina. Di cose strane ne accadono in continuazione, è sempre così. È nel libro dei cieli. Noi possiamo chiudere con il passato, ma il passato non chiude con noi. Ogni personaggio, vittima o carnefice che sia, avverte il senso di unicità dell'errore che ha commesso. Anderson, attraverso insistenti ed empatici primi piani ai volti dei personaggi, ci invita a scrutare ogni espressione, ogni movimento per cogliere cenni di malattie e rimpianti. I brani così sembrano cuciti con la trama del film, anzi lo sono. Nel 1999 Anderson sceglie ben 8 canzoni di Aimee Mann per la colonna sonora del suo film. Si dice peraltro che il regista si è ispirato per la sceneggiatura ad alcuni passaggi delle canzoni. Vediamo infatti nei testi, possiamo trovare quella presa d'atto della situazione di partenza dei protagonisti. One is the loneliest number that you ever do. Ascoltiamoci One.
One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever do.
La sensazione di un tempo passato, non solo perché è irrecuperabile, piuttosto come insensato, è continua. Per Donnie Smith, ex Quiz Kid, non ha significato vivere quando hai molto amore da dare e nessuno con cui condividerlo. Per Jim, invece, non resta che un incredibile senso di incompiuto alla fine della sua giornata, nonostante il lavoro da poliziotto lo porti ad avvicinare il prossimo ed aiutarlo. Accanto a questi personaggi, il piccolo e solitario Stanley Spector, il nuovo bambino prodigio del telequiz What Do Kids Now, sotto l'amore opportunista del padre che pensa solo a far soldi. Queste esistenze in qualche modo si incontrano, per strane coincidenze. Amy Mann ci invita ad aprire gli occhi con un canto remissivo, canzone che suona come una dichiarazione di resa in confronto alle tante storie senza via d'uscita che Anderson ci mostra. Esiste un legame tra le esistenze e il dolore che accomuna ogni essere umano. E per una volta, in uno dei momenti più catartici del film, i personaggi si trovano sulla stessa lunghezza d'onda e ognuno, cantando un verso di Wise Up, cerca una redenzione, una soluzione.
Begin it.
Antico Testamento, Libro dell'Esodo, capitolo 8, versetto 2. Aronne stese la mano sulle acque d'Egitto e le rane uscirono e coprirono il paese d'Egitto. Non era nei piani di Henderson, scrivendo la sequenza finale di Magnolia, fa riferimento alla Sacra Bibbia. Il tema della coincidenza si ripete. Non c'è storia più vera e allo stesso tempo improbabile di quella della pioggia di rane. Dice Henderson, le rane non hanno nessun significato, solo il fatto che cadano ha significato. Se avessi avuto il budget sarebbero potute essere cani e gatti. L'apocalittica pioggia di rane, ad ogni modo, sembra lavar via la sofferenza dai cuori infranti alla fine del film, e volendo potrebbe significare una rinascita spirituale. Il processo di sviluppo da girino ad animale ricorda all'uomo la possibilità di cambiamento. Dalle vicende diversamente drammatiche, seppur vicine per quella costante ricerca della possibilità di amare, sboccia un'umanità che di solo amore può vivere quando prima lo rifiutava. Le facce dell'amore, rifiutato, immaginato, tradito e trovato, non si contano sui petali di una magnolia. In una sola canzone è racchiusa la richiesta di salvezza. Vieni e salvami, se potessi, se salvami, dalle schiere di strambi che credono di riuscire a non amare mai nessuno. Questa è Save Me di Amy Mann.
Strike. What can you?